Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Compagni, amici, conoscenti, lavoratori, lavoratrici, ascoltatori, ascoltatrici, eccoci di nuovo con Corrispondenze Operaie. Alle 12.27 cominciamo con il nostro consueto ritardo. Siamo pronti però dopo questa lunga pausa estiva per varie vicissitudini, non solo vacanze, chiaramente c'erano motivi di studio e di lavoro di mezzo. Cominciamo finalmente questa nuova stagione. E cercando di farlo anche con il piglio solido ma anche magari un po' potenziato rispetto all'anno scorso, cercando di andare a evidenziare non solo quelle che sono le vertenze e le lotte aperte sul territorio nazionale, ma anche cercando di delineare quelli che sono attualmente i punti focali, i problemi principali del conflitto capitale-lavoro nel nostro paese e non solo. E oggi abbiamo deciso di cominciare con due vertenze. Una riguarda le lotte nelle campagne, soprattutto in Puglia, e un'altra la vertenza di Ikea a livello nazionale. E abbiamo in collegamento un compagno di campagna in lotta. Ci senti?
Sì, sì.
Allora, per cominciare, in realtà Radio Onda Rossa ha già dato ampiamente spazio a questa esperienza di lotta, per cui gli ascoltatori e ascoltatrici più assidui non saranno sicuro, saranno già a conoscenza di quanto stiamo parlando, però cerchiamo di andare un po' a monte e capire di cosa stiamo parlando, perché quest'estate soprattutto ha avuto di nuovo un'esplosione da un punto di vista mediatico delle problematiche che si vivono di lavoro dei braccianti nelle campagne, soprattutto in Puglia. Chiaramente a livello mediatico quello che è risultato di più, il dato, è stata la morte di vari lavoratori e lavoratrici, soprattutto in questo caso italiani, perché finché, no, possiamo anche dirlo fuori dai denti, finché morivano migranti i media italiani non erano molto interessati a questi problemi. Nel momento in cui sono morte persone soprattutto da San Giorgio Ionico nelle campagne delle Murge in provincia di Bari, lì si è iniziato un po' a porre il problema, e a livello mediatico, giornali, telegiornali, politica istituzionale, ha centrato tutto il proprio discorso contro il caporalato. Ecco, questa è sicuramente una parte del problema, però quello che ti chiederei prima di tutto è: da dove viene l'esperienza di campagna e lotta, e su cosa state, su quale punto geografico state cercando di muovervi, e come, in che modo, e quali sono le mobilitazioni che avete portato avanti?
Allora, faccio un brevissimo riepilogo, una cronistoria, diciamo, di quella che è stata l'esperienza della rete di campagna e lotta, che nasce ormai 4 anni fa dall'esperienza della rivolta di Rosarno e dello sciopero di Nardò, da cui, diciamo, è partito tutto quanto un percorso che ad oggi cerca di strutturare un intervento, in particolare con i lavoratori delle campagne, con i braccianti su vari territori. In particolare, diciamo, l'intervento di quest'anno si è strutturato sul territorio di Foggia e di tutta quanta la provincia, anche se ci sono comunque degli interventi che si strutturano tra la provincia di Torino, la Basilicata e la Calabria. Se vuoi già entro un po' nel merito della...
Sì, sì.
Di quest'anno, di quello che è successo quest'anno a Foggia.
Sì. Vai.
Come già anticipavi prima, quest'anno c'è stato una grande risonanza mediatica rispetto alle tematiche e problemi del caporalato, e che, diciamo, possono seguire anche un po' il filone di tutto quello che è stato il clamore mediatico sulla questione migrante. In generale, noi è da anni comunque abbiamo costituito questo intervento intensivo nella provincia di Foggia, che dura circa 2 mesi. Noi quest'anno l'abbiamo cominciato intorno alla metà di luglio ed è ancora, diciamo, in chiusura, non siamo ancora tornati tutti quanti i compagni che hanno partecipato per questi 2 mesi, con un appello ai volontari. Cioè, noi facciamo un appello ogni anno alla partecipazione a questo intervento, a cui poi contribuiscono vari compagni dall'Italia e anche dall'estero. Quest'anno in particolare, diciamo, abbiamo provato innanzitutto a ricollegare tutto quanto una rete di contatti tra lavoratori già strutturata nel tempo, e che abbiamo provato a riprendere, in particolare per lanciare immediatamente una serie di mobilitazioni. Questo perché già negli anni passati, comunque, tra un lavoro di inchiesta e di indagine sul territorio, abbiamo individuato quali erano poi le problematiche fondamentali di questo comparto, quindi i lavoratori dei braccianti. E già anche precedentemente, avendo avuto comunque dei passaggi sia di incontri in prefettura sia di scadenze mobilitative, quest'anno eravamo convinti che bisognava dare in qualche modo più una botta per cercare di dare una qualche prospettiva e risoluzione a alcune, diciamo, delle tematiche fondamentali che affrontano in questo momento questa, possiamo chiamarla, vostra categoria. Nonostante, diciamo, poi quello che è girato sui media, le problematiche che vengono affrontate poi quotidianamente dai lavoratori sono, innanzitutto le conosciamo da tempo, quindi, diciamo, viene da almeno 15-20 anni che quella zona è abitata, e comunque, diciamo, i lavoratori di quella zona sono in gran parte in componente immigrata, e quindi, diciamo, nonostante solamente oggi escano queste problematiche, sono comunque alla luce, sono chiare abbastanza da tempo. Poi non so se nello specifico dove volete che entriamo.
Sì, se cerchiamo, ecco, per esempio, di capire due cose in questo momento. Prima di tutto, diciamo, se ci puoi raccontare di quali condizioni di sfruttamento, di problematica si sta parlando nelle campagne in cui voi siete presenti, e poi, al di là dei contatti che avete già stabilito in anni e anni di lotte, come in questo momento può avvenire una, diciamo, come riuscite a intercettare nuovi lavoratori. E poi in più, ecco, questo magari ci arriviamo con calma, visto che avete fatto delle mobilitazioni anche nel pochi giorni fa, qual è invece la risposta del resto della popolazione che rimane intorno, diciamo, alle campagne?
Allora, per quanto riguarda, diciamo, le condizioni, parto, sono da distinguere secondo me in due momenti. Cioè, per quanto riguarda, diciamo, le condizioni strettamente sul lavoro, noi stiamo andando a parlare di una situazione all'interno del quale i lavoratori vengono pagati a cottimo, non vengono chiaramente pagati a dura, e vengono pagati intorno ai 3,50 euro per cassone. Basta pensare che ogni cassone è intorno ai 300 kg, quindi per poter portare a casa un salario minimamente dignitoso bisogna arrivare a raccogliere tra i 15 e i 20 cassoni, quindi si parla di quintali di pomodoro. Questa, diciamo, è la materia di cui si parla, e quindi la condizione principale di sfruttamento in cui si trovano questi lavoratori. A seguito di questa, diciamo, ci sono tutta quanto una serie di passaggi che peggiorano ulteriormente questa situazione, che riguardano per esempio il trasporto per andare al lavoro, o che riguardano la dipendenza dal punto di vista del caporale, per esempio rispetto all'ingaggio. Per fare, diciamo, un minimo di chiarezza, noi non pensiamo che il caporale sia il principale problema in questo momento nella filiera agroindustriale. Siamo sicuramente consapevoli che sia uno dei tramiti, uno dei passaggi che poi permettono un ulteriore aggravamento di questa condizione di sfruttamento. Il caporale di fatto è quello che struttura il rapporto tra il lavoratore e tra il datore di lavoro, quindi che formula poi l'ingaggio di fatto, e che raccoglie. Il caporale può essere sia bianco che nero, e dice, nel senso, può essere sia italiano o straniero, e di fatto praticamente raccoglie i lavoratori per portarli sul campo e permette quindi l'ingaggio da parte del produttore. A questo, diciamo, sull'utilizzo del caporale c'è, diciamo, una sorta di tassa di un euro a cassone, diciamo, da quello che siamo riusciti a capire, poi è variabile anche da caso a caso, che viene data al caporale da parte del lavoratore. In più ci aggiungono intorno ai 5 euro per quanto riguarda il trasporto, che viene dato all'autista, che può essere sia lo stesso caporale che permette l'ingaggio, o una figura diversa. Quindi, per quanto riguarda le questioni di lavoro, è questo. Quindi gli orari, diciamo, di lavoro, si parla più o meno di 12-14 ore di lavoro al giorno, si inizia verso le 5 del mattino per finire tra le 5 e le 6 del pomeriggio. E anche, diciamo, per il minimo sostentamento, dalla bottiglia d'acqua ad altre funzioni primarie, diciamo, spesso e volentieri si richiede un pagamento, ad esempio per le bottigliette d'acqua o simili.
Scusami un attimo se ti posso interrompere, visto che hai introdotto la figura del caporale, chiaramente giustificandola come una parte del problema, ok? Allora, prima di tutto, la cosa che ti voglio chiedere è: il caporale guadagna solo ed esclusivamente per queste tasse che impone sul cassone, sul trasporto e su tutto ciò che serve al lavoratore durante l'orario, diciamo, l'orario di lavoro, oppure ha anche una sorta di salario da parte del produttore, quindi del datore di lavoro? E io, tra l'altro, il caporale lo definirei come una sorta di agenzia interinale illegale, perché di questo si tratta. E poi, ecco, da questo passare invece a parlare dei produttori, cioè di quelli che sono i committenti di questa situazione.
Sì, in realtà la figura del caporale non è possibile identificarla in un solo modo. Cioè, ci sono comunque varie tipologie, ripeto, da quello che ha la funzione sia di autista, sia nel fungere da tramite nell'ingaggio col datore di lavoro, a quello che ne ha o uno o l'altra. C'è sia quello che probabilmente lavora sul campo, sia quello che invece esclusivamente si limita invece alla raccolta del guadagno sul singolo lavoratore che ha portato sul campo. Si struttura anche il pagamento, per esempio, da parte dei lavoratori, è possibile che venga fatto sia sul singolo lavoratore o che venga fatto sul cassone. Quindi, diciamo, è molto variabile poi la tipologia e anche, diciamo, i margini di guadagno che ci possono essere. L'altra cosa che mi avevi chiesto, scusami.
Invece i produttori, quindi i committenti, cioè per quali quelli che sono i datori di lavoro, e quindi andando un po' più in alto nella scala gerarchica dell'organizzazione.
Sì, per quanto riguarda, diciamo, i produttori, c'è da dire anche, diciamo, una piccola verità. Il fatto è che gli stessi produttori sono anch'essi che comunque non corrispondono, diciamo, a un pagamento ottimale e quant'altro, ma di fatto c'è la problematica più importante, è che gli stessi produttori sono costretti in qualche modo da quelli che sono i prezzi che vengono imposti dalla grande distribuzione organizzata, quindi dalle grandi multinazionali, dal committente del prodotto. In particolare, per esempio, nella raccolta del pomodoro possiamo identificare in particolare in aziende che lavorano di Foggiano, ad esempio, sono strutture come la Princess, che sono grandi multinazionali che forniscono la committenza e che sono loro che impongono poi il prezzo. Su quel prezzo poi è anche il produttore che basa il pagamento che viene fatto sul lavoratore, quindi anche il passaggio del produttore è anch'esso, diciamo, funge nell'ammortizzare il salario per i lavoratori. Però c'è da dire che, appunto, il problema forse è ancora più a monte, e riguarda quindi coloro che impongono i prezzi e che quindi, diciamo, fanno la committenza del prodotto.
Senti, sulla composizione dei lavoratori, tu hai detto che sono in buona parte migranti, ma non solo migranti. Se puoi fare dei confronti, delineare una tendenza, se ci sono state delle modifiche nel corso degli anni, ma passando magari, ecco, perché questo, quando facevi riferimento a te dalle lotte di Rosarno, di Nardò, e comunque in Italia si ha un po' l'immagine, almeno per quelli che sanno di che cosa parliamo, dei braccianti come lavoratori migranti. Ecco, se invece c'è una tendenza, c'è un'inversione di tendenza, qual è più o meno la percentuale della composizione fra lavoratori italiani e migranti? Anche perché, appunto, come facevo l'esempio all'inizio, nell'introduzione, nelle campagne murgiane invece è stato scoperchiato una sorta di vaso di Pandora, ed è per questo che in Puglia si è parlato molto di più quest'anno del lavoro branciantile, perché è come se dal nulla si fossero resi conto che una grande fetta di popolazione italiana autoctona è impegnata nel lavoro branciantile alle stesse condizioni dei lavoratori migranti. Poi chiaramente qui è scontato dirlo, però è da mettere da parte tutta la retorica neanche razzista, come se fosse, no, il problema, se il lavoratore italiano è impegnato in queste condizioni di sfruttamento, allora è un problema. Sul lavoratore migrante magari si può chiudere un occhio a tutti e due, ecco, questo lo lascerei da parte, nel senso che suppongo sia anche scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Rossa che ci sia questo discorso alla base.
Sì, per quanto riguarda la composizione, in realtà io ti posso fare un quadro forse della situazione qui nella provincia di Foggia, all'interno del quale comunque la composizione dei lavoratori italiani, per quanto riguarda poi strettamente la raccolta, è molto poca. La cosa che, diciamo, forse per alcuni potrebbe risultare sorprendente è che la maggior parte dei lavoratori non è però di origine africana, ma bensì sono comunitari, cioè la maggior parte probabilmente pare intorno al 60-70% dei lavoratori sono di origine bulgara e rumena, quindi sono comunitari e hanno comunque tassi di sfruttamento che sono forse anche più elevati di quelli invece della componente africana. Sì. Probabilmente gli italiani invece sono più fanno comunque parte della filiera, però vengono utilizzati la maggior parte come forza lavoro all'interno, per esempio, delle aziende di trasformazione piuttosto che immediatamente nella raccolta.
Ok, quindi c'è, si può dire che in linea di tendenza c'è una differenziazione per, non dico etnia, però per provenienza geografica all'interno dell'organizzazione del lavoro, di questo si può dire?
Sì, è in trasformazione anche soprattutto per quanto riguarda poi la provenienza dei lavoratori. Voi, per esempio, questa cosa si può trovare nel nostro sito in un piccolo documento che abbiamo scritto nell'ultimo anno. L'anno scorso trovammo che la maggior parte dei lavoratori bulgari che abbiamo intercettato durante l'intervento a Foggia proveniva da una cittadina di Sliven, e la maggior parte veniva, diciamo, da là. Questo fatto risultò abbastanza curioso e da lì, diciamo, abbiamo fatto partire anche un'indagine sulle motivazioni anche rispetto a questa tratta che si era costituita, e forse è questo, diciamo, che può un po' tracciare una linea di un cambiamento negli ultimi anni, quindi diciamo non tanto sulla maggioranza di lavoratori, cioè sul ritorno dei lavoratori italiani sulle campagne, almeno per quanto riguarda la provincia di Foggia noi parliamo, ma su una differenziazione rispetto per esempio agli anni precedenti sulla provenienza geografica poi dei lavoratori immigrati.
Ok, senti, invece per venire a quelle che sono le ultime settimane, a partire dalle condizioni di sfruttamento, le condizioni di lavoro in queste campagne, su quali punti avete cercato di battere, soprattutto anche nei tavoli con la prefettura e nelle mobilitazioni che avete messo in campo?
Allora, noi i punti principali su cui abbiamo battuto sono sostanzialmente legati innanzitutto alla questione dei documenti, quindi la questione relativa al rilascio dei permessi di soggiorno e in particolare rispetto alla questione delle residenze, vista anche gli abusi che stanno accadendo negli ultimi mesi all'interno delle questure, poi magari ci ritorno su questo passaggio delle residenze. Invece per quanto riguarda strettamente la questione lavorativa, quello che richiedono poi direttamente i lavoratori è la definizione di un contratto regolare, cioè non, quindi non più il meccanismo dell'ingaggio come è predisposto in questo momento in agricoltura, ma quello appunto alla contrattazione diretta con datore di lavoro. Questi sono dei punti fondamentali e quindi anche poi relativamente il passaggio al pagamento ad ore, non il pagamento a cottimo, e la questione del trasporto, quindi il trasporto gratuito, oltre poi a tutta quanta la gamma di servizi che possono essere quelli sanitari o di altro, in particolare quelli sulla sanità, ma riguarda ad esempio l'emergenza abitativa o l'emergenza che hanno in alcuni insediamenti che sono completamente auto-organizzati e completamente abbandonati da qualunque tipo di istituzione o diciamo di forma legata allo Stato, di quelli che sono i minimi servizi igienici per esempio sugli insediamenti in cui abitano la maggior parte dei lavoratori, quindi parliamo di acqua potabile, di corrente e via dicendo. Questo era un po', diciamo, i temi sul quali si sono fondati innanzitutto le assemblee auto-organizzate da parte dei lavoratori all'interno appunto di questi insediamenti, successivamente da questi anche quelle che sono state le rivendicazioni portate ai tavoli con la prefettura.
E da questo punto di vista si è riuscito a conquistare qualcosa?
Allora, sicuramente sono stati fatti dei passi avanti importanti, con anche delle conquiste importanti quest'anno. Noi abbiamo fatto partire questa mobilitazione diciamo intorno alla fine di agosto. Lanciamo prima una grossa assemblea pubblica all'Oscuria, il centro sociale di Foggia. Da lì poi, legandosi a altre assemblee che abbiamo già lanciato all'interno per esempio del ghetto di Dignano, di Borgo Mezzanone, alcuni degli insediamenti all'interno del quale si trovano la maggior parte, gruppi consistenti di lavoratori, da lì è partito, diciamo, il lancio di queste mobilitazioni. Si è partito con il 4 settembre con un corteo molto partecipato, c'erano centinaia di lavoratori e anche diciamo gruppi di solidali della città di Foggia, per passare poi al 9 e 10 settembre, in cui sono tenuti due tavoli in prefettura, entrambi con presidi intorno ai 150-200 lavoratori presenti sotto la prefettura. La cosa che diciamo è stata un motore poi, diciamo, che è riuscita maggiormente a garantire il raggiungimento di queste vittorie è stata sicuramente la grossa determinazione dimostrata dai lavoratori. In particolare durante la giornata del corteo, nel momento in cui, dopo un passaggio di occupazione simbolica alla Coldiretti, dove diciamo abbiamo occupato simbolicamente la sede provinciale invitando il presidente della Coldiretti a partecipare al tavolo che avevamo in prefettura, perché pensavamo fosse fondamentale avere anche un rappresentante delle organizzazioni datoriali all'interno del tavolo, arrivati sotto la prefettura, quando si è iniziato a capire che il viceprefetto con il quale avevamo ottenuto l'incontro non riusciva a risolvere alcun tipo delle questioni che stavamo portando, subito ci siamo mossi in un corteo spontaneo, in corteo per tutta la città, creando diciamo anche non dico tensioni, però comunque dei problemi anche per quanto riguarda la controparte. Secondo me è stato questo il dato fondamentale che è riuscito a sbloccare questa situazione, ed è anche un segnale di quando si dice che solo la lotta paga. In questo caso è stata veramente non retorica, ma è stato veramente un risultato importante, dimostrato poi con la determinazione, quindi con anche non scendere a compromessi rispetto a quelle che erano le prime proposte avanzate dalla controparte. Per quanto riguarda poi i tavoli che sono abbiamo ottenuto per il 9 e per il 10 di settembre, il primo era relativo in particolare alla questione quindi documenti, diciamo si è diviso in due filoni, quindi il tavolo del il primo giorno sulla questione documenti e residenze e il secondo sulla questione lavorativa. Sul primo tavolo sono stati ottenuti pensiamo dei grossi risultati, in particolare rispetto al rilascio delle residenze, cioè rispetto agli abusi fatti dalle questure che non rilasciavano le residenze anche se andando anche contro legge. Ci sarà a breve con un fax inviato congiunto da prefettura e questura il rilascio da parte dei comuni delle residenze anche senza fissa dimora. Questo è fondamentale soprattutto per chi ha già il permesso di soggiorno e ha bisogno di rinnovarlo e gli veniva chiesto come requisito, anche se non necessario ripetere in termini di legge, quello della residenza. È stato fatto diciamo questo, che diciamo, è stata la prima comunque importante vittoria, e il secondo, tutti quanti i lavoratori che hanno partecipato ai presidi, alle mobilitazioni, in questo momento si sta organizzando anche con la questura come capire di risolvere e sbloccare quelle che sono le situazioni più imminenti e più importanti. Quindi si valuterà caso per caso quelli che sono i singoli problemi relativi ai permessi di soggiorno, relativi ai documenti per i lavoratori, si capirà come procedere per cercare di sbloccare quelli che non vengono risolti comunque da mesi e mesi, visto che uno dei problemi e delle tematiche sollevate dai lavoratori era quella anche della lunghezza dei tempi rispetto ai rinnovi e ai ricorsi e quant'altro. Per quanto riguarda invece il tavolo del lavoro, non possiamo dare più di tante informazioni perché in realtà c'è stato un rinvio rispetto alle questioni centrali, in particolare rispetto alla questione dei trasporti. C'è da dire che c'è stato uno ostracismo molto forte da parte per esempio dei sindacati confederali presenti al tavolo, perché invitati poi dal prefetto a partecipare al tavolo, che non ci ha permesso in qualche modo di incidere maggiormente in quella giornata. Però diciamo rispetto a questa questione qua c'è bisogno anche di riaggiornarsi magari nelle prossime settimane, perché ci sarà a breve un tavolo tra le parti rispetto alla questione in particolare del trasporto, che è un'altra delle rivendicazioni, almeno quella del trasporto gratuito che vorremmo andare a sbloccare. Faccio solo un piccolo inciso poi rispetto a questa questione dei trasporti, perché per noi è fondamentale, anche perché visto che si è parlato tanto in questi mesi della questione caporalato e quant'altro, cercando con l'ultimo decreto uscito dall'incontro tra il ministro Martino e Poletti di dare una soluzione, individuandolo come il mostro dello sfruttamento in questo momento nelle campagne. Quello che diciamo, andiamo a dire noi, è se si vuole combattere anche un problema come quello del caporalato, non ha molto senso andare a colpire nuovamente il singolo caporale inventandosi anche eventuali con una sorta di parallelo poi con la camorra, con la mafia, come hanno fatto anche i ministri, andare a requisire i beni, ma più che altro andando a migliorare poi direttamente le condizioni di lavoro di chi ha necessità di poter sfruttare, di dover utilizzare questi strumenti. Quindi in questo caso qua per noi è fondamentale anche la batteria dei trasporti, anche per poter cercare di incidere in questa bagarre mediatica che si è strutturata in queste settimane.
Beh sì, perché toglie diciamo una grossa fetta di arricchimento da parte del caporale. Senti, io prima di passare la parola a un altro compagno volevo chiederti una piccola domanda che era rimasta un attimo sospesa, è la sensazione che avete di come la... uso questa parola anche se non mi piace, la cittadinanza foggiana e dei paesi della provincia abbia risposto alle mobilitazioni, cioè, se c'è una solidarietà, se c'è indifferenza, cioè, come si comporta tutto il resto della gente?
Allora, per quanto riguarda le giornate in cui siamo scesi in piazza e anche diciamo nella quotidiana frequentazione anche della città, c'è stata una risposta che era comunque abbastanza positiva nel momento in cui si chiarivano quelle che erano le rivendicazioni fatte da parte dei lavoratori, e soprattutto quando si andava a parlare non tanto di difendere il lavoratore immigrato, ma di difendere comunque il lavoratore delle campagne in quanto categoria sfruttata, e quindi non distinguendo poi tra immigrato e italiano, ma andando poi a identificare quella che era una categoria ben precisa rispetto alla questione dello sfruttamento lavorativo, all'interno del quale poi partecipano anche tanti lavoratori italiani, come dicevo prima, rispetto per esempio nelle aziende di trasformazione o in altre province, come ci raccontano i recenti fatti di cronaca, anche a livello bracciantile. Quindi la risposta della città di Foggia è stata una risposta comunque importante, di una città che comunque ha solidarizzato con quelle che erano queste manifestazioni, anche con una presenza comunque in piazza da parte di tanti lavoratori precari e non. Quindi sicuramente è stato importante. Il dato forse ancora più interessante rispetto al rapporto, diciamo, tra i lavoratori immigrati italiani, è stato quello che nel momento in cui, anche per esempio all'interno delle assemblee con i lavoratori, come la grossa assemblea che facemmo al CSU a Scuria, nel momento in cui si riesce a far capire al singolo lavoratore o al singolo partecipante all'assemblea come oramai le condizioni lavorative tra lavoratore straniero e italiano sono sempre quasi le stesse, basti pensare che parliamo di 35-40 euro di lavoro per un lavoratore che lavora nel mondo, per esempio la ristorazione, per 12 ore di lavoro, si parla di un salario che è quasi equivalente, se non minore, di chi poi lavora nell'ambito della raccolta nelle campagne. Questo è dato fondamentale, che è riuscito a creare in qualche modo una solidarietà tra le parti, nel momento in cui ci si capiva e ci si identificava come nella stessa condizione, nella stessa classe fondamentalmente.
Sì, senti, ciao, io volevo fare, diciamo, una considerazione conclusiva. A me sembra molto importante, diciamo, il punto che è stato toccato sulla questione del caporale. Ascoltando i telegiornali in questo mese d'agosto, ma in verità da quando un po' è uscita, un po' grazie alla lotta dei lavoratori, la questione dei lavoratori delle campagne, sostanzialmente i giornali, le televisioni mainstream, ma anche i sindacati confederali, in particolare la CGIL, diciamo, ha sempre indirizzato quasi tutte le colpe, diciamo, dello sfruttamento dei lavoratori delle campagne contro il caporale. Diciamo, si ha questa forte percezione, ascoltando e leggendo un po' i giornali, che appunto tutta la colpa del sistema di sfruttamento, o la maggior parte della colpa del sistema di sfruttamento che c'è nelle campagne, è colpa di questa figura del caporale. A me sembra molto importante il messaggio che è stato lanciato e che tu hai ripreso con la frase, insomma, non è il caporale, non è il problema più grosso. E poi l'ha spiegata bene, un po' descrivendo quella che è la filiale produttiva e arrivando, no, a chi determina poi dall'inizio, dall'origine, questa condizione che poi si va a riversare nel lavoro quotidiano delle campagne, cioè le grandi multinazionali che decidono il prezzo a monte del pomodoro, e quindi poi di conseguenza, diciamo, anche i piccoli produttori in un certo senso si devono adattare a quel prezzo già imposto e, diciamo, contribuiscono poi a abbassare ancora di più il costo del lavoro proponendo un prezzo ancora più basso per guadagnarci anche loro. Però in questo ragionamento, che a me sembra molto importante anche da far uscire fuori, no? È ovvio, come hai detto tu, possiamo ammetterci a restare tutti i caporali, se finché la situazione che sta questa, un caporale ci sarà sempre, per quanto tu arresti i caporali. Però è un punto, in questa corrispondenza è stata detta anche un'altra cosa importante, diciamo, una delle richieste dei lavoratori quindi è diciamo la richiesta di un contratto collettivo che possa regolarizzare, diciamo, questa, almeno, diciamo, formalmente sulla carta. Poi conosciamo bene, sappiamo bene, per esempio nella logistica, anche in presenza di contratti, poi magari i contratti non vengono rispettati. Quindi, però sicuramente è una prima forma per, diciamo, cominciare a entrare, diciamo, in relazione direttamente con chi poi è il tuo vero padrone, il tuo vero, diciamo, principale della questione. E in questo senso tu ci hai spiegato che sono le multinazionali, quindi la mia domanda un po' era questa, diciamo, questi percorsi che ci sono stati assembleali con i lavoratori, in questi percorsi ormai di anni di lotte, diciamo, ci si immagina di avere un contratto direttamente con queste multinazionali da parte dei lavoratori? Cioè, come si immagina, diciamo, la formalizzazione di un contratto collettivo rispetto alla questione dei lavori bracciantili? Perché mi sembra, diciamo, è lo stesso discorso, l'altra faccia della medaglia, diciamo, di quando appunto si dice l'appunto non è il caporale, la colpa non è solo del caporale. Poi il caporale è una figura controversa, una figura, insomma, che evidentemente contribuisce in maniera pesante allo sfruttamento dei lavoratori, a rendere condizioni di lavoro peggiori, però non basta, diciamo, che sta con caporale. Ecco, come ci si immagina, cioè, una situazione di questo tipo? Cioè, si dovrebbe, appunto, i lavoratori dovrebbero essere assunti direttamente dalla multinazionale? Cioè, è una domanda un po' da, appunto, inesperto della questione, quella che ti faccio.
Guarda, più che altro, innanzitutto, non in realtà non ti posso essere portavoce, diciamo, anche di quello che è stato detto dai lavoratori, perché queste tematiche sono state affrontate, ma sono state affrontate in singole chiacchierate, non nelle assemblee in cui venivano identificati più che altro i termini per i quali proseguire la mobilitazione, su quali fronti battere maggiormente, come puoi immaginare. Da quello che mi sono le singole chiacchierate, più che altro il rapporto contrattuale dovrebbe essere fatto con il produttore, quindi con le organizzazioni dei produttori piuttosto che con quelle di trasformazione, con i quali probabilmente sarebbe un po' complicato andare a contrattare, anche se c'è da dire che la maggior parte o comunque importanti aziende di trasformazione che controllano anche poi i prezzi hanno poi dei consorzi con i quali controllano i produttori, quindi in realtà poi questo distacco non è così forte e così importante come si può immaginare, ma in realtà poi c'è un rapporto ben stretto tra queste due parti della filiera. Per rispondere alla tua domanda, penso che l'obiettivo fondamentale sia quello comunque di avere una contrattualizzazione con il produttore, sicuramente, almeno all'inizio.
Va bene, senti, noi credo che ci possa bastare, diciamo, questa corrispondenza, perché a noi in primis ci ha dato alcuni elementi per analizzare la situazione, e credo che rispetto ad altre corrispondenze in cui si parlava delle mobilitazioni si sia cercato anche di andare più in profondità di questa questione, per cui possiamo dire che possiamo fermarci qui con questa corrispondenza, anche perché poi ne abbiamo un'altra in programma su una vertenza di IKEA, per cui già purtroppo è l'una, cominciando sempre con ritardo, poi ci ritroviamo in questa situazione che poi dobbiamo stringere, non ci possiamo allungare coi tempi, però ti ringraziamo per questa corrispondenza, e chiaramente credo che anche in queste settimane si debba tentare di tenere alta l'attenzione per capire poi come sono gli sviluppi rispetto a quei tavoli, soprattutto sul lavoro, come ci dicevi te, no? Per cui chiaramente Radio Onda Rossa è sempre a disposizione delle vertenze, delle lotte, e quindi anche qualora ci fosse bisogno di comunicare quelle che sono conquiste o meno di queste lotte, chiaramente non esitate.
Sì, se volete, se può essere interessante, c'è anche tutta un'altra parte che ne abbiamo seguito nelle ultime settimane, che poi riguardava quelle che erano una piccola vertenza che abbiamo lanciato insieme ai trasportatori, che sono poi quelli, diciamo, che portano il pomodoro dal campo fino alla fine di trasformazione. Anche là ci sono anche dei passaggi molto interessanti su come, per esempio, le multinazionali cercano di far cambiare il prezzo del prodotto facendo aspettare molti camion prima di scaricarli. Insomma, ci sono anche delle cose interessanti che magari anche in qualche altra corrispondenza possiamo provare ad approfondire.
Va bene, certamente. Frattempo ti ringraziamo e un augurio per la lotta.
Grazie a voi, buona giornata a tutti quanti.
Ciao, buona giornata.
Ciao, grazie.
In the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to what we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Oh, come on.
That's just the way it is.
Things
will never be the same.
Yeah, yeah, yeah.
just the way it is. Oh yeah.
No changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Selling crack to the kid,
I gotta get paid.
But hey, well that's the way it is. Come on.
Torniamo in studio, siamo sempre su Radio Onda Rossa, corrispondenza operaie. Allora, come abbiamo accennato prima, la seconda corrispondenza che abbiamo previsto per oggi riguarda la vertenza di IKEA. Allora, diciamo, come abbiamo sentito nella scorsa corrispondenza, prima ragionavamo sul fatto che i lavoratori delle campagne sostanzialmente stanno appunto chiedendo, diciamo, un contratto collettivo che possa regolarizzare, diciamo, la loro condizione lavorativa. Ecco, su IKEA, diciamo, è una situazione all'opposto. Noi qui siamo in presenza, c'è un contratto collettivo. IKEA è una grande multinazionale che da diverso tempo opera anche nel nostro paese con diversi magazzini dislocati in tutto il territorio nazionale. E sostanzialmente la vertenza di IKEA ci dimostra una delle tante che va a vedere, che va, diciamo, a, si va a capire come nel nostro paese sostanzialmente da diverso tempo ormai ci sono importanti settori lavorativi che stanno perdendo delle conquiste, delle tutele che erano derivate dai contratti collettivi precedenti. E IKEA sostanzialmente, la vertenza IKEA sostanzialmente è questo, cioè in pratica l'azienda a maggio decide di disdire il contratto integrativo che era in vigore per proporre un nuovo accordo. Sostanzialmente in questo accordo che cosa si propone? Si propone una riduzione del salario soprattutto per quel che riguarda le parti maggiorate dei giorni festivi, domenicali, e si propone soprattutto un altro punto molto importante, diciamo un'estrema flessibilità del lavoro. Cioè già IKEA sostanzialmente è un lavoro in cui tendenzialmente la richiesta di flessibilità era, diciamo, una caratteristica presente del tipo di lavoro, ma IKEA vuole, diciamo, ancora di più aumentare questo punto chiedendo, diciamo, nell'accordo proposto un'estrema flessibilità. Poi magari proveremo a capire che cosa significa. E quindi, diciamo, in linea con tutte le ristrutturazioni aziendali degli ultimi anni che sostanzialmente cercano di aumentare quella che è la produttività del lavoro facendo sostanzialmente lavorare tanto chi lavora e riducendogli il salario. Ecco, dopo questa disdetta del contratto collettivo è iniziato un periodo di mobilitazioni anche, diciamo, con la partecipazione dei sindacati confederali. In particolare nei mesi estivi, giugno-luglio, ci sono stati due scioperi nazionali, di cui uno dislocato territorialmente, uno proprio nazionale e generale. A questi scioperi, diciamo, c'è stata una larga partecipazione dei lavoratori e hanno avuto anche una buona copertura, diciamo, giornalistica mainstream. Era il primo sciopero dopo 25 anni, diciamo, di IKEA. Però sostanzialmente poi ad agosto le lotte sono continuate, gli scioperi sono continuati, la risonanza mediatica è molto diminuita. Questi scioperi sembra non abbiano avuto una forte, diciamo, non sono riusciti a incidere in maniera determinante nella trattativa. Sostanzialmente si arriva a oggi che c'è un tavolo di trattativa qui a Roma a cui partecipa l'azienda e i sindacati confederali. Ecco, io ho provato a fare una sintesi, diciamo, della questione, però noi siamo in contatto telefonico con una lavoratrice di un magazzino, di un negozio IKEA di Padova. Ci senti?
Sì, ci sono.
Ciao. Sostanzialmente ti passerei la parola innanzitutto per chiederti se la sintesi che ho fatto rispecchia un po' l'andamento della vertenza e per farti fare una prima considerazione rispetto a questo. Tu naturalmente hai partecipato alle giornate di mobilitazione e di sciopero.
Claro.
Sì, e quindi
chiaro,
anche una percezione che hai avuto, anche una percezione che hai avuto, insomma, di queste mobilitazioni che hanno interessato una parte di lavoro che sostanzialmente non aveva mai, diciamo, a meno in maniera, diciamo, unitaria, non aveva mai, diciamo, fatto delle azioni di lotta.
No, effettivamente, diciamo che uno sciopero unitario nazionale c'è stato solo esclusivamente l'11 luglio e poi ad agosto, quando effettivamente l'azienda si è alzata il 29 luglio dal tavolo della trattativa dicendo: bene, voi non volete trattare sui nostri punti, quindi non esiste più la trattativa. Allora molti negozi su tutto il territorio nazionale sono scesi in sciopero, però con tempistiche diverse. L'unica cosa, hai fatto un'ottima presentazione, però vorrei specificare che secondo me non è che non sono incisi gli scioperi che abbiamo fatto, tant'è che effettivamente a metà agosto l'azienda ha deciso di riaprire comunque il tavolo delle trattative, quando in realtà il 29 luglio si era alzata dal tavolo, anche grazie alle mobilitazioni che si sono fatte in tutta Italia. Noi a Padova abbiamo fatto scioperi sia a luglio che ad agosto e poi una forte mobilitazione a cavallo di Ferragosto per 6 giorni consecutivi, dal 14 al 20 agosto, e proprio il 20 agosto è arrivata la richiesta dell'azienda, la volontà dell'azienda di riaprire tavole delle trattative. E per Genova ha fatto altri 10 giorni di sciopero, li ha fatti prima. Forse è mancato un coordinamento unitario, ma a prescindere da questo comunque siamo riusciti a far capire all'azienda che non ci stiamo rispetto alle condizioni che ci vorrebbero imporre per il nuovo contratto integrativo. E in questo momento ovviamente siamo un attimo in attesa di capire come andrà oggi la riapertura del tavolo tra i sindacati confederali e l'azienda, e quindi dal momento in cui c'è arrivata la disponibilità dell'azienda di aprire il tavolo, gli scioperi si sono fermati, ma ovviamente lo stato di agitazione è rimasto, nel senso che siamo appunto in attesa di capire se l'azienda effettivamente è disposta a trattare su determinati temi, e quindi sulle nostre maggiorazioni domenicali e festive, nonché i premi di partecipazione e premi aziendale, oppure rimane riferma sulle sue posizioni che ha assunto comunque in questi mesi.
Ok, sì, vabbè, innanzitutto hai fatto bene, insomma, a riprendermi su appunto la questione degli scioperi che non hanno inciso, naturalmente hai ragione, hai fatto bene a ribadirlo. Io ho un po' saltato un pezzo, mi riferivo soprattutto alla situazione romana, che so che nei periodi d'agosto, e magari anche questa è una domanda se anche nel tuo di negozio è stato fatta la stessa cosa, i lavoratori scioperi sono stati molte volte sostituiti con i lavoratori interinali.
Quindi, è vero, questo è successo anche a Padova, tant'è che sono stati assunti quasi 60 interinali, tra interinali e tempi determinati, con la scusa ovviamente del più alto flusso di clienti, ma presumibilmente per coprire le nostre azioni di lotta. Ma per dire, noi qua a Padova comunque nel momento in cui siamo scesi in sciopero per quei 6 giorni, siamo riusciti comunque a far chiudere il negozio prima tutti i giorni in un momento di altissimo flusso di clientela, tant'è che anche la domenica 16 agosto comunque il negozio ha chiuso le porte alle 4:30, con clienti davanti che ovviamente stavano ad aspettare di entrare, ma grazie a noi, anche perché effettivamente è vero che l'azienda ha assunto interinali, ma è anche vero che che questi interinali non possono sostituire dei lavoratori che sono da anni che lavorano, hanno acquisito una professionalità non indifferente rispetto alle tematiche aziendali.
Senti, rispetto a diciamo quando fate i presidi davanti ai magazzini, ai negozi, sostanzialmente diciamo il rapporto con la clientela, come lo gestite? Io faccio questa domanda perché ho partecipato, sono andato qui a Roma quando c'è stato lo sciopero nazionale dell'11 luglio, sostanzialmente era uno sciopero molto partecipato, un presidio molto partecipato dei lavoratori,
sì,
evidentemente c'è stata anche una buona risposta dai clienti che entravano ad Ikea, c'era comunque un buono scambio lì fuori e evidentemente c'era una comprensione della fase.
Onestamente abbiamo trovato molta solidarietà da parte dei clienti, certo, molti ovviamente ci rispondevano in malo modo e hanno deciso comunque di entrare lo stesso a fare acquisti, però molti comunque si sono fermati, hanno ascoltato i nostri discorsi, hanno letto i volantini e molte persone comunque hanno deciso di tornare indietro, questo sia durante i 6 giorni di sciopero sia nella mobilitazione nazionale dell'11 luglio, proprio dicendo va bene, siamo solidari con voi e torniamo in un altro momento, nonché anche quando siamo tornati a lavoro. A me personalmente veramente tantissimi clienti mi hanno chiesto come sta procedendo, come sta andando, anche per capire, perché forse non è uscito tantissimo la nostra mobilitazione a livello nazionale, però a livello locale comunque tutti ne hanno hanno parlato telegiornali regionali, nonché insomma giornali locali, e quindi c'è comunque una presa di coscienza anche da parte dei clienti, anche perché fondamentalmente l'IKEA comunque è un'azienda che ha anche un certo nome rispetto alla sostenibilità, rispetto al trattamento anche dei suoi dipendenti. Ci vedono molto spesso come dei privilegiati da lavorare in questa multinazionale, quando in realtà adesso stiamo vedendo che non è esattamente così, visto che è stato quello che sta cercando di fare l'azienda con il nostro contratto integrativo.
Esatto, quindi scusami,
onestamente sono abbastanza felice della presa di posizione di molti dei nostri clienti.
Senti, perfetto, quindi diciamo, entrando un po' più nel merito della questione, sì. Ci potresti un po' delineare che cosa contiene questa proposta d'accordo fatta da IKEA, sostanzialmente in questo punto specifico della flessibilità, di una richiesta di maggiore flessibilità, e magari anche, se ti va, raccontandoci anche già come sostanzialmente si lavora IKEA, perché tu hai detto bene che sono d'accordo, oggi è molto facile pensare chi ha un lavoro come magari un lavoro di IKEA è un privilegiato, ma sostanzialmente appunto un lavoratore a IKEA lavora e probabilmente negli ultimi anni ha sempre lavorato di più, ha aumentato il suo carico di lavoro.
Esatto.
Quindi non gli viene regalato, diciamo, un salario per non fare niente, ma si lavora, e addirittura che prova, diciamo, a peggiorarle queste condizioni di lavoro.
Certo, quindi... allora le proposte che ha fatto all'azienda per il rinnovo del nostro contratto integrativo sono sostanzialmente una diminuzione delle maggiorazioni festive e domenicali, con la scusa dell'equità, nel senso che purtroppo siamo 21 negozi in Italia e non tutti abbiamo le stesse identiche maggiorazioni, causa le varie aperture e vari accordi che ci sono a livello territoriale. E loro con questa scusa vorrebbero uniformarci, però uniformare comunque le nostre maggiorazioni a ribasso. Nonché hanno proposto un nuovo metodo di strutturazione, di parametrazione del premio di partecipazione, nonché del premio aziendale. Il premio aziendale è un parte del salario fisso mensile, che va a incidere appunto sulla nostra retribuzione mensile, nonché su TFR e contributi. E loro vorrebbero passarlo da fisso a variabile, nonché togliere dei soldi, e loro avevano proposto appunto 150 € annui, da ridarci, praticamente soldi già nostri, dovrebbero essere già nostri, da ridarci solo tramite l'adesione a questo nuovo sistema di turnazione oraria che ci hanno proposto, che si chiama TINE, che è un acronimo che vorrebbe dire trovare insieme il migliore equilibrio, che sostanzialmente non è ancora specificato bene in che cosa consisterebbe, ma appunto in una flessibilità ulteriore rispetto a quella che già abbiamo, perché comunque siamo sempre stati disposti a straordinari cambi turno. Ricordo che la maggior parte dei dipendenti in tutta Italia è part time, e quindi la nostra retribuzione non arriva neanche a 1.000 € al mese, arriva 800 proprio per lavoratori 20 ore, quindi insomma è importante da specificare, ecco questo. E non hanno spiegato esattamente come si verrebbe strutturata questa nuova turnazione, però sarebbe una specie di algoritmo in cui ogni 2 mesi dovremmo mettere le nostre preferenze di orari, e dopodiché passerebbero al vaglio dell'azienda, che decide se vanno bene oppure non vanno bene, ma potendoli modificare in continuazione, che significa che io non potrei sapere con certezza assoluta l'orario che faccio nel mese corrente né nei mesi successivi, e quindi l'incapacità di organizzare comunque la mia vita privata, familiare e tutto il resto. Loro diciamo che quello che noi chiediamo non è tanto che non venga messo questo nuovo sistema di turnazione oraria, però quello che noi chiediamo è che non venga assolutamente toccato il nostro premio aziendale e che non venga legato a questo nuovo sistema, e soprattutto che l'adesione a questo sistema sia comunque su base volontaria e non obbligatoria, e su base volontaria e singola del singolo dipendente, che può decidere per vari motivi di aderire oppure no a questo, fondamentalmente.
Vabbè, quindi sostanzialmente stiamo parlando di una richiesta di totale disponibilità al lavoratore,
sì, esatto,
in cambio però di niente, anzi in cambio diciamo...
In cambio di niente, perché loro non hanno proposto un incentivo ulteriore per aderire a questo sistema di orari. Loro hanno proposto di toglierci dei soldi dal nostro premio aziendale, che appunto sarebbe una quota fissa del nostro salario, e ridarceli solo ed esclusivamente tramite l'accettazione di questa turnazione. E quindi appunto è un incentivo farlocco, perché verrebbero comunque tolti da soldi che già abbiamo in busta paga.
Esatto, e poi quindi in cambio, anzi, ti tolgono dei soldi alla busta paga.
Esatto, esatto. Ecco. Se nella proposta dell'azienda, ovviamente, se il singolo lavoratore decide di non aderire a questo nuovo sistema, perché comunque i part-time hanno diritto a una formazione fissa firmata e depositata alle risorse umane, se il lavoratore decide di non aderire perde dei soldi dal salario fisso, e noi lo troviamo totalmente ridicola come richiesta. Dal più chiediamo, va bene, metteteci pure questo nuovo sistema, per eventualmente dateci un incentivo che sia ulteriore e che non venga toccato assolutamente il nostro premio aziendale, e soprattutto la possibilità di decidere se aderire oppure no.
Diciamo, a me sembra sostanzialmente, come ho detto all'inizio, diciamo nell'introduzione, che questa vertenza, questa proposta d'accordo rispecchia abbastanza diciamo il momento storico che stiamo vivendo,
certo,
in cui appunto diciamo con la scusa della crisi, con
esatto,
diciamo l'alta disoccupazione che c'è nel nostro paese, a chi ha un lavoro gli si chiede di lavorare di più, essere totalmente disponibile a tutte diciamo le richieste delle aziende e guadagnare di meno. Ecco,
esatto.
In una situazione come questa noi proviamo sempre un po' a ragionare anche in maniera un po' più generale diciamo rispetto a queste situazioni, perché in verità a noi sembra, almeno io non ho i dati ufficiali, ma a percezione mi sembra che IKEA non sia un'azienda in crisi, mi sembra che IKEA, insomma...
No, direi di no, basta vedere effettivamente il report che hanno pubblicato nel loro sito, che quindi è visualizzabile da tutti, in cui il fatturato del 2014 è di un miliardo e mezzo di euro, nonché un aumento del fatturato rispetto al 2013 di 1,8% in più. E effettivamente l'IKEA è un'azienda in crescita, nonché ha previsto l'apertura comunque di nuovi negozi, tra cui vorrebbero aprire un terzo negozio a Roma, vorrebbero aprire un altro negozio in Veneto, a Verona, e hanno altri progetti. Quindi noi dipendenti non crediamo alla storia effettivamente della crisi, perché IKEA ha deciso comunque di investire in nuovi progetti. Quello che a noi sembra è che ci voglia, per investire in nuovi progetti, togliere il salario a noi, che sono,
esatto,
25 anni, molti, io 9, che lavoriamo per questa azienda a dei ritmi comunque molto forti, perché parlo per quanto riguarda Padova, il sabato e la domenica c'è un afflusso di clienti non indifferente, e ci sono incassi veramente alti, e la nostra percezione non è assolutamente che sia un'azienda in crisi, ma ripeto, basta controllare il report che è pubblicato nel sito dell'azienda stessa per farsi un'idea che non è assolutamente così. È un modo per cavalcare la crisi che effettivamente magari c'è all'esterno, con anche il beneplacito del governo e di tutto quello che sta facendo sulle riforme del lavoro per giustificarsi rispetto a un nuovo metodo di aziendale di retribuzione e di funzionamento.
Perfetto, no, diciamo, ti ho stimolato un po' su questo punto perché noi qui lo riteniamo, diciamo, un punto centrale in certo. tutte le vertenze in questo momento ci sono nel nostro paese, cioè dovrebbe essere chiaro ai lavoratori che comunque, diciamo, una battaglia dovrebbe essere quella per ridistribuire le ricchezze, i profitti che le aziende, in particolare le multinazionali, continuano a fare nel nostro paese sulla esatto. spalle dei lavoratori che appunto esatto. dentro queste multinazionali ci lavorano. E quindi,
infatti,
diciamo,
una delle nostre speranze è effettivamente cercare di espandere anche la nostra vertenza anche a tutti, cioè, su tutti gli altri lavoratori della grande distribuzione, anche del commercio, magari, che hanno avuto la possibilità, hanno avuto meno possibilità anche a livello mediatico di farsi sentire, perché comunque ricordo che adesso IKEA è passata da commercio a Federdistribuzione, e in questo momento c'è anche il discorso del contratto collettivo nazionale di Federdistribuzione, che è in un momento di stallo proprio perché non riescono ad arrivare a nessun genere di accordo. E sarebbe effettivamente interessante riuscire ad unire le forze insieme anche a tutti gli altri lavoratori che in questo momento magari hanno meno possibilità di farsi sentire rispetto anche a noi.
Guarda, perfetto, anche questo mi sembra, diciamo, un punto centrale, diciamo, in questo ragionamento. Sì. Diciamo, la questione della grande distribuzione nel nostro paese, insomma, è un settore lavorativo che dà lavoro a migliaia e migliaia di persone. Noi qui a Roma, insomma, la grande distribuzione è uno dei settori centrali, diciamo, lavorativi. I centri commerciali, anche loro stanno vivendo, diciamo, periodi di forti ristrutturazioni. Anche chi lavora nei centri commerciali tendenzialmente o per strategie aziendali si ritrova il suo centro a chiudere, o anche lì, diciamo, si propongono contratti che vanno a peggiorare le condizioni di lavoro. Un'ultima considerazione rispetto a questo, l'abbiamo solo accennato, diciamo, la vertenza, diciamo, è stata più o meno gestita dai sindacati confederali,
certo,
che però, diciamo,
sono gli unici interlocutori che comunque l'azienda accetta, nonostante ci siano altre realtà all'interno dei negozi e di sindacati di base che non vengono considerati a livello nazionale per la trattativa.
Sostanzialmente, anzi, diciamo, le impressioni che qui abbiamo avuto, diciamo, dai racconti anche dei compagni e le compagne che hanno seguito un po' questa vertenza, è che i sindacati confederali poi sono stati spinti dai lavoratori stessi a, diciamo, mobilitarsi e a non accettare subito in prima battuta questo accordo. Cioè, sostanzialmente, diciamo, c'era quasi una disponibilità dei sindacati confederali a trovare un accordo con l'azienda, invece nelle assemblee sono stati proprio i lavoratori, diciamo, tendenzialmente a spingere, diciamo, per non accettare.
Beh, sicuramente i lavoratori hanno fatto pressione anche ai sindacati confederali per non accettare nessun genere di trattativa a ribasso, perché ovviamente per tutto quello che si è detto prima non lo troviamo corretto.
Scusami se ti interrompo, ma se della trattativa di oggi diciamo, i sindacati confederali escono con un accordo che sostanzialmente è in linea con la proposta aziendale, diciamo, si prevede comunque un continuo della mobilitazione, diciamo, questa magari è una domanda difficile da rispondere.
È una domanda difficile perché ovviamente, ripeto, non essendoci stato un reale coordinamento unitario tra i lavoratori dei negozi, è un po' complicato saperti rispondere, però a percezione direi che non c'è nessuna intenzione di fermare le mobilitazioni finché i sindacati confederali decidono di ascoltarci, e ovviamente sono in questo momento sono i nostri rappresentanti e interlocutori, e quindi ben venga. Dal momento in cui anche i confederali dovessero accettare delle richieste da parte dell'azienda, sono sicura che i lavoratori si muoveranno in un altro modo.
Perfetto, penso che con questa ultima considerazione possiamo chiudere questa corrispondenza e naturalmente rimandandoci, insomma, restare in contatto per certo. capire gli sviluppi un po' di questa doverosa trattativa e eventualmente capire un po' la risposta dei
esatto.
lavoratori. Diciamo,
aspettiamo stasera, domani per vedere i comunicati dei sindacati dell'azienda e vedremo. Noi ovviamente abbiamo fiducia che vada tutto per il meglio, non abbiamo intenzione di fermarci. di fare una trattativa a ribasso.
Allora dai, magari sentiamoci la prossima settimana e capiamo se dare, diciamo, una notizia positiva, cioè che la conclusione di questa vertenza in modo positivo per i lavoratori, sperando con questo augurio ci lasciamo e restiamo in contatto, esatto, per capire gli sviluppi. Io ti ringrazio, ti ringraziamo dai microfoni di Radio Onda Rossa, sei stata chiarissima. Insomma,
grazie mille, grazie a voi per questa opportunità.
Ok, allora a presto e buona lotta, buona continuazione di lotta.
Grazie mille, ciao.
Ciao, ciao.
Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata del, si può dire, anno politico 2015-2016, perché noi ci abbiamo sempre in Italia l'agosto che fa un po' da spartiacque. E prima di salutarci, io dico, ascoltatori e ascoltatrici Radio Onda Rossa staranno sentendo con alta frequenza uno spottino che chiama a sostenere tutti e tutte Radio Onda Rossa, perché servono fondamentalmente i soldi per mandare avanti l'attività. Se non volete più sentirlo, l'unico modo che avete è di finanziare Radio Onda Rossa tramite qualsiasi metodo voi scegliate, per cui ecco, magari prima riuscite a sottoscrivere, a far arrivare un po' di dindini qui alla redazione, prima forse riusciremo anche a togliere quello spottino che a un certo punto inizia anche a essere faticoso da ascoltare tutti i giorni. Detto ciò, ci salutiamo e appuntamento a lunedì prossimo con Corrispondenze Operaie.
Prepotente, qui non c'è il mare.